www.radiogio.it e la storia continua. Il ciclo della vita umana, la giovinezza. Il divertimento più comune era il bal public. Era come un capannone di circo equestre con il pavimento di legno, lo steccato in legno, una grossa pedana al centro, dove veniva portato l'organo, che è il vertical, tutto coperto da un gran tendone. La gente si metteva a guardare dall'esterno. Chi invece aveva intenzione di ballare entrava con il suo cavaliere, pagava una quota fissa per 3 balli. Allo scadere del terzo ballo, un incaricato passava una corda fissata al centro, gridando «Alaco!», gridando intorno nella larghezza della piattaforma. Dopo una sosta di pochi minuti, si ricominciava da capo fino a mezzanotte. A quel tempo pochi portavano le scarpe, molti gli zoccoli, ma poiché con questi non si poteva ballare bene, venivano lasciati all'esterno e si ballava con le sole calze. E qualche mattacchione poi rubava gli zoccoli alle ragazze, obbligandole ad andare a casa a piedi, scalzi. E la consegna. Questa usanza sussisteva ancora nel nostro paese, quando in altri era già caduta in disuso. Sicuramente non l'abbiamo conservata fino agli anni 50. I giovani di leva, dal primo dell'anno all'Epifania, organizzavano la festa per la consegna. I maschi dovevano cercarsi la ballerina. Come segni distintivi avevano un foulard sul quale era ricamata la classe, l'anno di nascita, e una bandiera molto grande. Cercavano una sala per le feste per 6 giorni, negli ultimi anni poi anche un po' meno, e si divertivano con i festini. Alla domenica mattina si recavano alla prima messa, alle 6, mezzi addormentati, ma tutti presenti. Il corteggiamento e il fidanzamento. Quando un ragazzo era innamorato di qualche ragazza, si confidava prima con la madre, pregandola di parlarne al padre, onde averne permesso di sposare la sua amata. Beh, altrettanto faceva la fidanzata. Mai uscivano da soli. Prima di essere fidanzata ufficialmente, e solo qualche furtivo bacio era permesso. Se i parenti erano d'accordo e davano il loro consenso, il promesso sposo poteva fare la visita di sera a casa dell'innamorata ai giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Quando decidevano di sposarsi, e bisogna dire che i fidanzamenti duravano molto poco, stabilivano la data del matrimonio e, con padrino e madrina, andavano alla casa parrocchiale e in municipio par scrivas, cioè per fare la denuncia delle pubblicazioni. Dal giorno successivo alla promessa, i due fidanzati andavano a fare visita ai loro parenti, portavano i confetti, che dovevano essere in numero dispari, e di solito 3. Quando si offrivano i confetti ad una persona non ancora sposata, questa soleva dire «a buon rendere». Naturalmente, il più delle volte erano costretti a bere il cicchettin, cioè sarebbe il bicchierino, che era sempre un vermouth o un marsala. Alla fine del giro, i futuri sposi erano frastornati e mezzi ubriachi. Altre volte i matrimoni erano combinati dalle due famiglie e la ragazza, volente o nolente, era costretta a sposare chi le era designato dalla famiglia. Ma difficilmente, anche se non amava il marito, sfalcava. Rimaneva sempre una moglie e una madre onesta e esemplare. Spesso il matrimonio era combinato dal sensale, il Malusè. Vi erano giovani che avevano qualche simpatia, ma non potevano dimostrarla. Allora subentrava il Malusè, persona che se ne incaricava come se fosse un fatto commerciale. Facendo finta di niente, avvicinava il giovane o la giovane, dicendo a ciascuno dei due che conosceva un giovane cal va propi ben parti, alle bravo, alle sure, eccetera. E tra una parola e l'altra riusciva a preparare il confronto. Questo avveniva sempre di domenica. La ragazza usciva dalla messa accompagnata da qualche amica e con lo sguardo cercava il Malusè che era accompagnato dal giovane. I due si guardavano a distanza, quasi fuggevolmente. Si arrivava spesso al mutuo consenso e, dopo laboriose trattative di offerte e richieste, che sarebbe la dote, si arrivava alle nozze. Il Malusè, naturalmente, invitato a pranzo, veniva ricompensato con una camicia di seta pura. Quando il fidanzato era geloso della sua murusa, gli amici di lui portavano le persiane, cioè le gelosie, delle sue finestre nella roggia. Questo si chiamava ingilusiada e provocava l'ira del giovane. Se il matrimonio andava a monte, qualcuno si prendeva la briga di tracciare notte e tempo un sentiero di lolla di riso che andava dalla casa del giovane che aveva cambiato parere a quella della sfortunata. Questo era detto l'imbulada. E adesso arriviamo alla dote o la schirpa. Ogni ragazza doveva avere la dote più o meno ricca. Oltre all'ette da piuma, facevano parte delle dote coperte, lenzuola, federe, biancheria intima, tutta ornata di pizzi a mano, vestiti, grembiuli, calze, eccetera. Quando si doveva trasportare la dote della fidanzata a casa del promesso sposo, questa veniva portata con un carretto e sulla testa del cavallo che lo trainava veniva legato un ramo di almartè bosso e il conducente aveva un fazzoletto rosso al collo. Per l'acquisto delle coperte, vestiti, eccetera, si recavano padre, madre e figlia dal mercante. Dal mattino presto alla sera tardi, mangiando a mezzogiorno pane e salame offerto dal venditore. Se la sposa era ricca, portava anche la cassapanca di noce. Per le spose meno abbienti bastavano dei bauli. Sulla lista della dote si mettevano anche i gioielli che la sposa portava con sé. www.redigio.it e la storia continua.